Come?
Il suggeritore Nightlife!
Una buona serata dal suggeritore Nightlife, un saluto dai Rubini e dal settimanale del lunedì di Radio Popolare dedicato al teatro, allo spettacolo dal vivo, insomma tutto quello che gli gira intorno. Quest'oggi e anche il prossimo lunedì, per motivi di calendario e nostra organizzazione interna, siamo in versione magazine, il che non implica insomma che diminuisca il numero dei nostri ospiti, anzi vi parleremo in diretta con tante voci importanti che debuttano proprio questa settimana e restano in scena nei prossimi giorni. Dunque, io vi ricordo che ci potete scrivere a suggeritore@radiopopolare.it, oppure che potete scriverci ai nostri consueti numeri della diretta, che sono 331-6214013 con Telegram o con un SMS, o diretta @popolarenetwork.it. Intanto vi dico che ovviamente tutto quello che è successo sabato scorso ce lo ricordiamo bene tutti quanti, ovvero tutto quello che gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno fatto nel corso della nostra serata speciale, la serata diciamo del ringraziamento, e quindi grazie ancora a chi si è abbonato durante la nostra campagna abbonamenti, che appunto è terminata col festone e la coreografia davvero spettacolare della canzone dell'abbonaggio. Chiuso questo argomento, veniamo alla prima ospite di oggi, che è il ritorno insomma di un artista che conoscete certamente bene se seguite il suggeritore da un po', ma in questo caso la ritroviamo in veste di regista, oltre che oltre al fatto che ha firmato scene e costumi dello spettacolo di cui vi stiamo per parlare. Si tratta delle Otto Montagne, sì, proprio quello il titolo del celebre libro che ha vinto il premio Strega di Paolo Cognetti, che torna in scena al Teatro della Cooperativa da domani, il 24 ottobre, fino al 29 ottobre. La drammaturgia è di Francesca Sangalli, le musiche, le canzoni originali di Fabio Wolf, che con Marta Marangoni, che sentirete fra un attimo appunto, che ne firma la regia, compone il noto ensemble du Perdu, e poi insomma tutto il resto ce lo racconta lei, perché è collegata con noi. Ciao Marta!
Buonasera a tutte e tutti, grazie per questa nuova versione, nuova veste del suggeritore.
Beh, insomma, diciamo che noi lo facciamo ogni tanto di essere in versione magazine, perché noi oggi avevamo un auditorium utilizzato per altre modalità e il prossimo suggeritore è quello diciamo in prossimità del ponte, del lungo ponte che qualcuno, beato lui, si potrà prendere per le feste di ogni santi insomma e dei defunti, e quindi diciamo noi ritorniamo subito dopo quel ponte in diretta, però in diretta lo siamo anche stasera, come capiscono tutti quelli che sono all'ascolto e che hanno un po' l'orecchio affinato, insomma questa non è una trasmissione registrata, e siamo veramente collegati con Marta Marangoni per farci raccontare di nuovo come ha deciso di dirigere questo spettacolo ispirato, basato insomma da Francesca Sangalli su uno dei più bei romanzi degli ultimi anni.
Sì, si tratta di sommità delle vette alpine, ma anche di sommità letterarie, perché abbiamo a che fare appunto con Paolo Cognetti, con i quali abbiamo condiviso tanta letteratura, tanta passione, abbiamo condiviso soprattutto l'avventura della Scighiera, e quindi quando Paolo ha vinto il premio Strega è venuto spontaneo, insomma, parlare con lui anche della nostra modalità di rappresentazione, di raccontare le storie, che è lo spettacolo teatrale. Per chi ha visto il film o chi ha letto il romanzo può essere un'esperienza totale venire a vedere anche lo spettacolo teatrale, che vuole essere qualcosa di appunto simbolico, lavora grazie all'adattamento intelligente di Francesca Sangalli sullo smontaggio della storia, cioè abbiamo rinunciato alla linearità narrativa del romanzo per raccontarlo attraverso dei quadri che saltano fra il passato, il presente e il futuro, e Paolo questo lo ha apprezzato. Paolo, con il quale abbiamo condiviso naturalmente tutta la parte di invenzione e creazione, quindi abbiamo avuto proprio il privilegio di lavorare con l'autore a fianco nostro e con l'autore anche, insomma, molto ben disposto nei nostri riguardi. Sono stati dei momenti pazzi di creazione molto, molto interessanti, e quindi qualche lettore appassionato ci ha detto che questa modalità, e compreso appunto anche Paolo, cioè questa modalità di viaggiare tra il presente e il passato ha più a che fare con la memoria e con il simbolo, come insomma il teatro vuole essere, qualcosa che dà un'idea, una rappresentazione. Era impossibile fare un colossal di 4 ore per raccontare tutto il romanzo, e allora ci siamo concentrate sulla costruzione della casa e sul rapporto d'amicizia fra Pietro e Bruno, questi due personaggi che sono appunto i protagonisti dello spettacolo. Pietro è il ragazzo di città interpretato dal bravissimo e dinamico Andrea Glietti, e Bruno interpretato da Giuliano Comin, due attori con i quali è stato molto affascinante lavorare, proprio perché hanno due qualità molto complementari, e lo spettacolo ruota intorno alle 8 montagne, cioè un mandala nepalese che dice: chi ha imparato di più? Chi ha fatto il giro delle 8 montagne o chi è rimasto in cima al Monte Sumeru? C'è Wolf che mi suggerisce. C'è un suggeritore.
Sono Night Live anch'io. Ciao.
Night Live in versione magazine, insomma, cioè, per cui mi raccomando. Maestro Wolf, volevo chiedere come si è organizzato per quello che riguarda le musiche di questo spettacolo. Cosa si è ispirato?
Mi sono ispirato fondamentalmente al ghiaccio, alla neve, ho cercato di trovare dentro di me dei suoni glaciali, diciamo algidi. E ho trovato anche un tema, credo che insomma questo ghiaccio si scioglie a un certo punto nell'emozione, nel sentimento, e perciò diventa un tema dolcissimo. E poi ho lavorato anche con canzoni, sono molto ispirate al testo, naturalmente mi sono attenuto moltissimo al testo originale di Paolo, però nella visione così, diciamo, nuova che mi dà anche Francesca Sangalli, perché rimontando, spezzando le frasi, mettendole in posizioni inconsuete, diciamo, non te le aspetti, dà degli stimoli fortissimi alla musica, credo, e perciò diciamo che mi sono ispirato a questo, ecco.
Ecco, devo aggiungere ieri che la musicalità, insomma, scarna di Wolf, quindi questo pianoforte glaciale, abbiamo registrato in diretta sul pianoforte, quindi suoni legnosi di un pianoforte vero, non sintetico, quello ha preteso Wolf, però viaggiano insieme alle atmosfere date da questa Lastra del Tuono, che è opera del maestro Dario Buccino.
Dario Buccino, sì, che io consiglio di andare a vedere su YouTube. Dario Buccino è un grande musicista, uno che sta riscrivendo la storia della musica, lui ha pensato a nuovi strumenti che noi possiamo suonare con tutto il corpo. Uno di questi è questa lamiera HM Ichtenunk, questo è il suo marchio, è una lamiera che si suona con tutto il corpo.
Quindi non è la nostra solita lamiera, quella che abbiamo visto altre volte, che si agita per fare...
È simile, però non è la stessa cosa, permette una sonorità molto diversa, perché ha un modo geniale di essere connessa alla struttura che la sostiene, che permette alla lastra di avere questa lamiera, non posso dire lastra perché Dario Buccino mi uccide, la lamiera, questa lamiera HN quando vibra emette delle vibrazioni pazzesche, veramente.
Ed è performata ad Alice Bossi, che è la performer che ha proprio preso lezioni da Dario di movimento, di suono, quindi è percossa, piegata, cioè c'è proprio una performance live di questa figura che abbiamo inventato, l'eco della montagna, che è la nostra, insomma, visione anche al femminile di tutto questo romanzo, che è incentrato su un'amicizia maschile molto forte, nel quale ci si può identificare in toto sicuramente, però abbiamo voluto far emergere con Francesca anche il lato femminile, quindi incarnandola proprio una persona in scena, questa attrice performer che rappresenta la montagna, i personaggi femminili del romanzo, quindi la madre, Lara, ma anche la letteratura sottesa a tutta la struttura di Cognetti. Quindi abbiamo fatto questo gioco con Paolo in cui dicevamo: è vero che qui hai citato Conrad? Sì, mi avete trovato, qui è Thoreau, qui è Thoreau, era molto facile. Poi c'è Twain, Mark Twain, c'è anche Cassa addirittura. E quindi queste frasi della letteratura a cui lui si è ispirato in alcuni passaggi del romanzo, che sono dette magistralmente, tra l'altro aggiungo un elemento in più a cui appare anche un plauso e un ringraziamento, la voce fuori campo di Arianna Scommegna, che è qualcosa, un'esperienza sonora indimenticabile.
Non indifferente, no.
Bene, insomma, ci avete detto tutto quello che potevamo voler sapere, insomma, se diciamo lo spettacolo è già andato in scena, giusto? Ritorna in scena.
Sì, l'anno scorso abbiamo registrato un tutto esaurito incredibile al Teatro Elfo Puccini, è stato veramente bellissimo, ha debuttato al Festival di Paolo nel 18, poi ha fatto insomma 30, insomma diverse date, e adesso arriva qua al Teatro della Cooperativa, che ringrazio tantissimo Renato per la fiducia, per il grandissimo affetto, ha scritto un post bellissimo Renato, e insomma siamo proprio felici di essere qua anche al Cooperativa, che lo meritava, e poi sai che noi siamo molto seguiti a Liguarda, quindi Liguarda se lo meritava questo spettacolo.
Eh no, infatti, poi insomma il vostro rapporto è antico con il Teatro della Cooperativa. Dunque, Teatro della Cooperativa, da domani fino al 29, Le otto montagne, dal romanzo di Paolo Cognetti, firmata la regia da Marta Marangoni. Come avete sentito, Fabio Wolf ci ha raccontato anche il raffinato sound design che è stato creato per lo spettacolo, con tutti gli altri artisti coinvolti di cui vi abbiamo parlato. Non mancate, e intanto grazie a entrambi e arrivederci a presto, vi aspettiamo a Suggeritore Night Live al più presto.
Prestissimo, vi aspettiamo a teatro.
Ciao, grazie.
Don't you go, don't you go.
Rieccoci, questo è sempre il Suggeritore Night Live in versione magazine. Sapete che normalmente siamo in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos, quest'oggi insomma occupato da un'altra vicenda esterna. Ci ritorneremo presto dopo il ponte che cade la prossima settimana, insomma c'è un ponte che cade proprio a metà settimana e quindi ci prendiamo una pausa anche noi per due puntate, rimanendo però in onda così come siamo questa sera in diretta e parlando con i nostri ospiti sempre in diretta anche loro. È il caso di Bruno Fornasari. Andiamo al Teatro Filodrammatici, di cui Bruno Fornasari insieme a Tommaso Amadio è condirettore. Parliamo di un drammaturgo contemporaneo che ha già fatto molto parlare di sé e che non è la prima volta che viene rappresentato e in qualche modo ospitato al Teatro Filodrammatici. Dico in qualche modo perché in realtà il personaggio ha delle caratteristiche che ci faremo rispiegare, lo avevamo già fatto in passato per raccontarlo. La sua logistica è particolare. Nassim Soleimanpour firma un testo che lo capirete, insomma, si chiama L'Amleto di nessuno, mica per niente. Il resto ce lo racconta Bruno Fornasari stesso, che è collegato con noi. Buonasera Bruno, ciao.
Buonasera, ciao, ciao a tutti.
Allora, intanto due parole di nuovo su Nassim Soleimanpour, perché è importante dire chi è e cosa ha fatto finora.
Allora, Nassim Soleimanpour è un autore iraniano che adesso è di base a Berlino, per un po' ha vissuto a Londra, ha avuto un problema che poi si è trasformato nella sua idea più geniale, più efficace, cioè lui si è rifiutato di fare il servizio militare in Iran e questo gli impediva di poter uscire dal paese, quindi volendo uscire però comunque col proprio lavoro ha scritto questo testo che ormai ha girato tutto il mondo, che è Coniglio Bianco, Coniglio Rosso, concepito per un attore che deve farlo senza sapere nulla, apre il copione davanti agli spettatori per la prima volta e lo spettacolo si dipana con l'aiuto degli spettatori. E da lì Nassim ha fatto tante altre cose, tanti altri lavori, adesso ormai ha il passaporto anche tedesco, quindi è più tranquillo, pur avendo la famiglia ancora in Iran e quindi pur essendo molto cauto, diciamo, nel prendere posizione rispetto al regime per questo motivo. Però quello che è successo con noi è che ha fatto un esperimento per la prima volta, nel senso che Nassim di solito passa un testo e passa un lavoro e quindi un teatro, degli attori lo allestiscono e noi in realtà abbiamo lavorato insieme su questo progetto che è L'Amleto di nessuno. Quindi è un po' una prima nazionale, ma se vuoi anche una prima mondiale, perché lui verrà domani sera a vedere il nostro debutto e speriamo che vada tutto bene.
Quindi domani sera lui cala da Berlino per vedere il debutto?
Cala da Berlino, sì, quindi chi vuole incontrare questa figura fantomatica potrà
farlo. Sì, perché insomma era diventato così misterioso ai tempi del Coniglio che adesso evidentemente l'averlo così a disposizione sembra impossibile. L'Amleto di nessuno, Hamlet of No One, si parla della perdita della vista di un autore che non ha mai letto l'Amleto.
Allora è un autore che vorrebbe leggere l'Amleto perché deve farne un adattamento e non riesce a rileggerlo e quindi a mettere a fuoco bene la storia perché appunto sta perdendo gradualmente la vista in un'accelerazione di questa perdita che non si aspettava. La storia che noi raccontiamo è un po' una sovrapposizione tra quello che succede ad Amleto e quindi quello che vedo è quello che è o è qualcosa di sbagliato, è una forma, diciamo, è l'unico Amleto in cui non sentirete essere o non è perché è distribuito come idea in tutto lo spettacolo. E in collaborazione con noi, cosa che viene dichiarata durante lo spettacolo, ci sarà da capire fino in fondo che cosa è vero e che cosa è falso, perché tante delle informazioni saranno vere, alcune magari non lo saranno, è un gioco di finzione con lo spettatore e lo spettatore sarà protagonista perché sarà chiamato in causa e sarà chiamato ad interagire con una voce registrata in un vecchio registratore digitale. Non ci sono attori sul palco. Questo registratore guiderà lo spettacolo e gli spettatori ci aiuteranno a raccontare la storia.
Eh sì, ancora una volta insomma si gioca con quello che è, cioè Soleiman Pur si diverte a smontare, no, le consuetudini del teatro, perché di fatto non vediamo nessun interprete e il meccanismo appunto quello della responsabilizzazione del pubblico, che è qualcosa che a lui piace molto, no?
Sì, 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 infatti la definizione che a me piace molto è che lui parla di macchina teatrale più che di spettacolo o di testo. Si creano dei meccanismi in cui lo spettatore
una voce
viene
guida
trascinato dentro, esatto, e attraverso una guida e l'aiuto di un direttore di scena, perché avremo una persona sul palco che diciamo nel momento in cui lo spettatore si possa sentire un po' perso, lo aiuta a mettere a fuoco le richieste della registrazione, e così procede lo spettacolo. È uno spettacolo che ha una sua rapidità, perché è 1:10 di spettacolo in cui siamo coinvolti da un racconto di disagio appunto di questo autore che ha una consegna prestante ma a cui non riesce a far fronte, quindi registra una voce eccetera eccetera.
Bene, il resto in questo spettacolo veramente come sempre, insomma, simile a nessun altro di Nassim Soleiman Pur, che tu stesso, Bruno, oltre ad aver insomma diretto, hai tradotto, no?
Sì, 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 sì. Ecco. Abbiamo fatto questo spettacolo, è il risultato di un processo di 3 giorni di workshop fatti qui a Milano in segretezza, diciamo, perché l'abbiamo fatto con attori che conoscevamo per poter lavorare tranquillamente sul materiale. Nassim è molto attento alla sensibilità del gruppo, per cui è stato un momento anche molto, molto divertente, e lui, devo dire che ci ha fatto piacere, ci ha detto: guardate che tra le tante cose di successo che io ho, voi avete preso un rischio che è il più alto che abbia visto finora, quindi siamo diventati amici proprio per questa cosa, per cui siamo contenti.
Beh, aspettiamo che debuttiate per vedere se l'amicizia se l'amicizia si consolida. No, sto scherzando, figurati. No, stavo scherzando. Ci mancherebbe altro. E comunque, allora, ricordiamo l'Amleto di Nessuno, Nassim Soleiman Pur, Teatro Filodrammatici, da domani fino al 5 di novembre. Grazie a Bruno Fornasari. E insomma,
figurati,
in bocca al lupo per il debutto. A risentirci.
Grazie mille.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
La strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, a occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una marea. Una marea di non dirtelo. Non dirti che mi colla un po' sopra la città. Ti ho vista in un Oh no.
Questa era Calcutta con il nuovissimo Due Minuti, che ci porta fra poco al nostro prossimo ospite, ma noi ne abbiamo tre di minuti prima del prossimo ospite per dirvi alcuni dei debutti imminenti o delle cose che sono già in corso dal punto di vista della scena, perché insomma sono settimane in cui tutto è ricominciato e ci sono tante cose interessanti. Fra la Zona K, la Fabbrica del Vapore e il Teatro Autof prosegue Danae, la rassegna di performance dedicata anche alla danza, ma non soltanto. Il tema di quest'anno è Terra Madre. Compie 25 anni il Festival Danae, ritorna alle sue origini, quando era una rassegna underground sulla creatività performativa femminile. Questo era il concetto, diciamo così, di Danae al suo inizio, e dunque Terra Madre in qualche modo declina questo concetto, per l'appunto, come si diceva. Già la scorsa settimana ci sono stati diversi appuntamenti e quest'anno, e questa insomma settimana che è appena iniziata, ce ne sono ancora altri, quindi basta cercare teatrodellemoire.it, perché è il Teatro delle Moire che come sempre organizza Dana, e trovate tutto il calendario e anche dove sono le cose. Domani, martedì, giornata di debutti, debutta Blind Runner, scritto e diretto da Mirreza Coestani, ancora un autore iraniano che ormai però vive in Europa. In questo caso si parla di una donna in carcere che chiede al marito di aiutare una ragazza che è rimasta cieca durante una manifestazione contro il regime, di aiutarla a correre una maratona. Ecco perché si chiama Blind Runner, che vuol dire appunto corridore, o colei che corre cieca. Ancora una volta la cecità, avete visto, strano, due autori iraniani in scena a Milano, entrambi che parlano della perdita della vista in maniera differente. L'arte della commedia invece, testo di Edoardo De Filippo per la regia di Fausto Russo Alesi, al Teatro Strehler, è uno dei debutti di questo autunno al Piccolo Teatro Strehler, resta in scena fino al 5 di novembre. Un gelido inverno, una compagnia teatrale bloccata nella profonda provincia italiana, insomma una sfida appassionante soprattutto per la gente di teatro. Al Piccolo ci ritorneremo fra brevissimo con i nostri prossimi due ospiti, ma vi diciamo che all'Itta dal 25 di ottobre, quindi da mercoledì, va in scena Miss Bartleby, scritto e diretto da Marco Linzi, ricorderete il direttore artistico del Teatro della Contraddizione. In principio ci sono Bartleby, lo scrivano di Melville, il suo indecifrabile protagonista che preferisce di no, Linzi se ne fa ispirare. Poi un altro spettacolo che vi segnaliamo è al Franco Parenti, prosegue per la seconda settimana La vita davanti a sé da Romain Gary con la regia di Silvio Orlando, un celebre romanzo da cui appunto Silvio Orlando ha tratto questo spettacolo di grande successo. E poi debutta all'Elfo Puccini di Milano mercoledì prossimo la produzione forse principale di quest'anno, che è Il Re Lear, la regia di Francesco Fronge e Ferdinando Bruni, che saranno ospiti domani nel quotidiano culturale di Radio Popolare. Saranno ospiti mercoledì mattina, proprio il giorno del debutto, Elio De Capitani nel ruolo del titolo. È un relir, ancora una volta, come spesso ci ha abituato l'Elfo, che ha tanti agganci con la contemporaneità. Adesso, fra poco, ritorniamo al Piccolo Teatro per scoprire come e perché. Fra un secondo sentirete la voce del nostro nuovo ospite. quando un artista che magari è abituato a fare generi diversi si diverte a prendere una celebre canzone pop e a farne quello che vuole col suo pianoforte. Questo è Brad Mehldau che varia sulla Bittersweet Symphony dei Verve, ricorderete, insomma ormai sono passati tanti anni, un video che però è un po' rimasto nella storia perché era molto semplice ma anche molto efficace. Cosa resta della rivoluzione francese? È la domanda che sta alla base, insomma, di uno spettacolo molto bello che è andato in scena in vari luoghi d'Italia e che è stato giustamente pluripremiato anche recentemente con la menzione speciale Franco Quadri nell'ambito del premio Riccione 2019 e il premio UBU 2022 come miglior nuovo testo italiano. Loro sono stati tante volte a Radio Popolare, non manca mai, intanto quando passano da Milano, ma in generale non manca mai la loro voce quando fanno un nuovo spettacolo. Come ripeto, questo spettacolo è già una realtà consolidata e ha avuto giustamente tanto successo, in qualche modo è anche un po' la consacrazione di un lavoro che dura da molti anni. Loro sono Frosini Timpano, ovvero Elvira Frosini e Daniele Timpano. Dicevo che il punto di partenza è quel 1789 in cui esplode la rivoluzione francese in Francia, ma il testo si chiama 89 e certo non vuole raccontare una storia, ma fare un'altra cosa. Buongiorno entrambi, ciao Elvira! Ciao Daniele.
Buonasera.
Bentornati, siete già a Milano perché sarete al Piccolo Teatro. Quale piccolo? Perché prima abbiamo parlato dello Streller annunciando Russolesi che è lì, voi invece siete allo Studio Melato.
Sì, siamo dall'altro lato della strada. Sì.
Esatto, esattamente dall'altra parte. Allora, stavamo dicendo, certamente non è da voi quella di raccontare una storia in modo letterale. La storia l'avete attraversata tante volte, tante storie avete attraversato, insomma, quella italiana, ma non solo. In questo caso, cosa succede? Che cosa avete fatto, insomma?
Allora, come spesso facciamo, abbiamo preso un argomento storico, in questo caso la Rivoluzione Francese e anche i suoi riflessi sull'Italia, insomma, e nello stesso tempo abbiamo parlato di noi, di oggi, di questo tempo e di quello che sta succedendo all'idea di rivoluzione. C'è la domanda che ci siamo fatti è: c'è ancora un'idea di rivoluzione? C'è ancora la possibilità di immaginarla, non dico di farla, ma solo anche di immaginarla, di immaginare un orizzonte? Ecco, è questo un po', quello che ci ha mosso in questo lavoro.
Sì, poi l'89 del titolo è 89, cioè non è 1789,
certo.
perché comunque volevamo lasciare una volevamo sottolineare, diciamo, insomma 89 lo dico una tale che non riesco a dire l'altra,
la corrispondenza, la coincidenza.
È sia il 1789 che il 1989 del Novecento.
Esatto, quindi, con la caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera. Giusto?
Un evento l'abbiamo vissuto il 1989 in qualche maniera. Cioè, è lì sullo sfondo mitico, alle origini mitiche del rilancio della democrazia nell'età moderna e contemporanea, no? e con tutte le sue contraddizioni, no? E quindi abbiamo questa cosa alle spalle, sullo sfondo, lontana, e questo ricordo tra il nostalgico e il doloroso che è per noi il 1989. Quindi cerchiamo, in qualche modo c'è anche simbolicamente un disegno tra queste due date che attraversa lo spettacolo, i materiali che utilizziamo durante lo spettacolo ed un sentimento che attraversa lo spettacolo, che è di Come adesso così, magari ne parliamo meglio.
No, è molto chiaro in realtà. C'è una cosa che voi avete affermato e che giustamente viene ripresa anche nelle note allo spettacolo, cioè noi la rivoluzione francese non l'abbiamo fatta noi italiani, insomma noi avevamo ben altri problemi ai tempi della rivoluzione francese, eravamo tutti frammentati. L'abbiamo osservata da cuginetti d'Oltralpe. No, insomma, sì, un po' invidiosi. Ecco, questo è un punto di vista interessante. Come si concretizza poi nello spettacolo?
Si concretizza intanto nel fatto che come autori del testo dello spettacolo, cioè in realtà ci siamo sin dall'inizio posti in questa messi in questa posizione, cioè non parliamo della rivoluzione francese come appunto come ne parlerebbe un francese, non siamo francesi, siamo certo. Italiani, quindi evochiamo anche tutte le contraddizioni che ha incontrato anche la rivoluzione francese in Italia, cioè è in realtà la rivoluzione francese in Italia ha avuto una storia molto molto contraddittoria, per alcuni versi è stata appunto portatrice di nuove cose, di una evoluzione, ma nello stesso tempo è stata anche rifiutata e quindi anche vissuta come un'imposizione in alcuni casi, quindi insomma è molto particolare la visione dal punto di vista italiano di questo, di questo mito.
Come in molti paesi d'Europa, d'altronde, per dire, in Spagna festeggiano la liberazione dei francesi, cioè comunque sì. Tuttora non è
quindi, beh, ma no, anche noi tutto sommato, insomma, i francesi sono stati nel nord Italia una dominazione anche piuttosto detestata, insomma il Porta ci ha scritto su parecchie poesie per esempio, no? Quindi insomma è tutto molto complicato. Mi viene in mente una volta che con gli Ottavo Richter, che insomma in qualche modo sono collegati all'abitudine di fare musica classica o diciamo rivisitazioni delle musiche, eravamo ai Suoni delle Dolomiti, stavamo facendo uno spettacolo musicale in cui facevo la voce narrante sul Risorgimento e mi sono accorta che metà del pubblico, essendo sulle Dolomiti, era austriaco. E quindi mi sono trovata, cioè io ero lì che insomma scherzavo sui concetti verdiani, sul Risorgimento, alla fine in tedesco ho cominciato a dire loro: no, ma guardate, ormai è tutto a posto, ci siamo dimenticati,
perché mi sono
accorta che quello che stavo dicendo insomma era molto aggressivo. Ritorno indietro, osservazione come sempre nel vostro caso molto acuta, insomma c'è sempre un'altra faccia della medaglia nelle cose, no? Cioè nel modo in cui si guarda un evento storico.
Beh sì, sicuramente, appunto, e tra l'altro appunto guardando alla Rivoluzione Francese con tutte le sue insomma come in realtà come origine un po' mitizzata, ma comunque origine delle democrazie occidentali, insomma europee sicuramente, occidentali, è chiaro che vediamo quello, ma in realtà ci poniamo anche la domanda di quanto poi è reale questa democrazia, quanto sono svuotati o pieni quei concetti che ci portiamo dietro, cioè la dichiarazione dei diritti del 1948 viene da quella dei diritti dell'uomo del 1789, quindi insomma ecco quanto ancora tutto questo è vivo o quanto invece lo viviamo ancora, cioè lo stiamo vivendo come qualcosa di un po' svuotato e che appunto non è un po' così di facciata, e quanto è possibile immaginare dei cambiamenti, ecco, anche quello.
Sì, poi ci troviamo sempre che quando raccontiamo di che parla questo spettacolo sembra sempre che parliamo dei massimi sistemi, no? Perché comunque una delle cose che abbiamo tentato di fare in questo lavoro è di ragionare sempre sulla storia, sull'identità italiana, su una serie di questioni del passato, ma alle quali guardiamo dal presente, quindi con tutto il peso sentimentale, civile e politico delle nostre di quello che abbiamo in testa adesso, no? Spesso l'abbiamo fatto anche quando abbiamo in altri lavori utilizzato, diciamo, parlato di questo attraverso l'attraversamento di vicende storiche più o meno condiviso, più o meno problematico, più o meno, cioè, penso appunto a Mussolini morto,
Dux in scatola, Aldo morto, Acqua di Colonia,
Acqua di Colonia, il colonialismo italiano, certo, il rimosso del colonialismo italiano, quando abbiamo affrontato questi, comunque tutto sommato l'abbiamo fatto sempre, quasi sempre utilizzando dei segmenti della storia, dei personaggi di riferimento, Aldo Moro per esempio, Mussolini, no? Delle figure in qualche modo, Mazzini e Garibaldi, cioè delle figure in qualche modo riconoscibili, quantomeno in questo caso lo spettacolo è veramente attraverso tante cose materiali, anche figure e personaggi, ma comunque è uno spettacolo che è veramente su una questione, cioè su questioni, cioè quando a farlo e vederlo, ovviamente no, credo di no, spero di no, ma a raccontarlo sembra sempre che raccontiamo il contenuto di una conferenza di...
No, ma lo sanno, comunque lo ripetiamo per sicurezza, si ride moltissimo, si ride tra l'altro con un sarcasmo splendido, insomma magnifico, che avete solo voi, molto elegante ma al tempo stesso molto tagliente, quindi lo spettacolo è fortemente divertente, questa è una delle cose che dobbiamo dire.
È molto violento per alcune cose.
Vabbè, ma il divertimento a volte necessita, no? Cioè, insomma, divertimento nel senso migliore del termine, cioè quello di spostare lo sguardo in una maniera un po' diversa su alcune, come tu dicevi, no? delle cose scontate, delle visioni scontate dei fatti storici, voi le smontate sempre, insomma, in qualche modo ce le restituite un po' rimasticate e sputate fuori per rifletterci meglio e domandarci, insomma, cosa ne è della democrazia, per esempio in questo caso. Una ultima cosa, non siete soli, cioè nel senso non siete solo voi due.
No, in scena con noi c'è Marco Cavalcoli, che è attore, che tra l'altro è uno dei premi che ha vinto questo spettacolo, è anche a Marco Cavalcoli come attore, cioè in questo spettacolo, cioè nel nostro spettacolo, cioè, è sempre nel 22. Quindi diciamo che l'abbiamo vinto come testo e come attore e come attore.
Il prossimo spettacolo che farete sarà 22, non 89, perché effettivamente è stato un anno buono.
Di resurrezione poi anche post pandemia per il nostro lavoro. Questa per noi, questa che pare una cosa, diciamo, niente di che, banale, scontata, che in scena siamo tre piuttosto che cinque, piuttosto che due, no? In realtà è una scelta importante per noi.
Siamo...
Dopo 10 anni è la prima volta che facciamo spettacolo con un altro attore che non siamo noi in scena, quindi è un passaggio fortemente sofocleo, stiamo cercando piano di diventare, non so,
diventeremo di più.
Se riusciamo a diventare immortali, verranno le masse corali in scena, cioè penso, non so.
Cioè, fra un po' avremo le grandi masse, i cori.
Insomma, in scena, per gli spettacoli che facciamo una volta.
E certo, un'opera lirica dovreste fare, quella un po' vi manca, insomma, soprattutto se riusciste a smontare.
Tra l'altro,
non è una cattiva idea smontare l'opera lirica nella visione italiana, perché è stracarica di retorica, quindi bisognerebbe.
Sarebbe molto bello da fare, sì, ecco. Effettivamente.
Va bene, allora è uno spettacolo assolutamente da vedere, giustamente arriva al Piccolo, nel senso che al Piccolo non è che ci si arriva per caso, e quindi noi siamo molto felici anche di questo fatto, che voi siate al Piccolo Teatro Studio Melato a partire da domani, giusto? Da mercoledì, perdonami, dal 25, da mercoledì, e restate in scena fino?
A domenica.
Perfetto, allora non vi perdete 89, Teatro Studio Melato, l'abbiamo già detto, Elvira Frosini, Daniele Timpano, mi ha fatto molto piacere ritrovarvi e poter parlare con voi di questo vostro spettacolo così importante e giustamente, insomma, diventato importante per tanti spettatori e spettatrici. Grazie, a risentirci, ciao ciao.
Grazie, a presto.
Grazie, buona serata.
Ciao, ciao, presto. E allora salutiamo Frosini e Timpano, che sono davvero, insomma, da vedere, non lo dico per piaggeria. Fra un attimo il nostro ultimo ospite, il nostro ultimo spettacolo. Questo è sempre il Suggeritore Night Live in versione magazine, come sarà questo lunedì e il prossimo lunedì, dopodiché si ritornerà veleggiando verso le feste natalizie, insomma novembre, dicembre, le tante cose da raccontarvi, tanti ospiti nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. And the pep in your feet. I got some real questions to ask you now. Do you think we might change the world? One move at a time. Having you by my side makes it all. Prima parte del Suggeritore Night Live in versione magazine, ringrazio Davide che mi chiede se Calcutta l'ho scelto io. Sì, ebbene sì, mi piace molto, quindi Davide grazie del fatto che ci hai comunicato che la scelta di Calcutta ti è piaciuta. Noi adesso invece vi raccontiamo di un altro spettacolo che è in scena fino al 5 di novembre al Franco Parenti, che ci è piaciuto molto. Parlami come la pioggia, di Tennessee Williams. Sono 5 atti unici, di cui 4 sono inediti per l'Italia, e hanno al centro dei rapporti che, come sempre in Tennessee Williams, non sono semplici, mai, sono spesso tormentosi e tormentati per motivi diversi, di altrettante coppie. In scena ci sono Valentina Picello, che gli ascoltatori del Suggeritore Night Live conoscono bene perché, insomma, è venuta ospite più volte ed è nostra grande amica, e Andrea Sferrazza Papa, entrambi, insomma, artisti di vaglia. A dirigerli Andrea Piazza, insomma, promettente e più che emergente, direi, perché ormai un po' di regie di cui abbiamo avuto occasione di parlare importanti le ha già alle spalle. Questa rappresenta una nuova tappa del suo percorso. Andrea Piazza, dunque, collegato con noi. Bentornato Andrea, ciao.
Ciao Ira, buonasera, grazie mille.
Allora, prima di tutto, questi quattro testi, cinque testi, di cui cinque atti unici, di cui quattro inediti, vogliamo provare a sintetizzare brevemente di cosa parlano, che cosa sono?
Sì, dicevi benissimo, sono cinque atti unici su cinque coppie molto diverse, lui e lei in tutti e cinque. Partiamo, diciamo, con Questa proprietà è condannata, che è quello che il pubblico probabilmente già conosce o ha letto nell'edizione Einaudi degli anni 50 di Gerardo Guerrieri con il titolo di Proibito. Sono due bambini, ovviamente noi andiamo a rappresentarli con due attori adulti che danno un po' il via a tutte le coppie che vengono dopo. Due bambini in una sperduta periferia americana di cui non si capisce molto, è un testo molto misterioso. Il ragazzo è arrivato a cercare la ragazza probabilmente per chiederle qualcosa in cambio, qualcosa che ha a che fare con le attività della sorella, con il sesso, con questi sentimenti repressi, queste pulsioni, e questa ragazzina invece di 13 anni che vive completamente isolata, devota totalmente a una sorella di cui non si sa nulla se non che è morta, ma anche lì come è morta non si capisce, e che poi scompare di nuovo in questa sua solitudine totale, quasi un limbo da sogno, diciamo, in cui iniziamo. E da lì passiamo invece a quattro testi che inediti nella traduzione di Masolino D'Amico, che ci accompagnano in quattro coppie molto diverse. La prima che incontriamo in ogni 20 minuti è una coppia borghese di ritorno da una festa, sono lui e lei, marito e moglie, ormai con una relazione totalmente consumata, totalmente anzi resa acida da questi anni di separazione in casa, di solitudine, di non comunicazione. È un testo molto breve, sono proprio appena 5 minuti, esplosivi a dir poco in quello che succede. E da lì passiamo a un'altra coppia invece all'opposto della piramide sociale, sono una coppia di operai, lui ex boscaiolo che si è trasferito dai boschi del nord, da questo grande sogno dei laghi americani, in città per poter lavorare, poter ottenere uno stipendio, e lei invece costretta dalla maternità, da questo figlio appena nato da un mese, a abbandonare anche lei il nord, trasferirsi in città e vivere totalmente reclusa in casa, a occuparsi del bambino. E diciamo che qui la coppia un po' si capovolge, perché è lui quello che ha una grande bisogno di sognare, un desiderio di grandi spazi, di libertà, di riappropriarsi di sé, mentre lei è totalmente legata a quella che è la vita pratica e anche a uno sguardo decisamente quotidiano sulle necessità, insomma, per sopravvivere. E anche qua, come sempre in Tennessee Williams, poi la penna affonda molto nella fragilità e soprattutto nelle due solitudini che non riescono a colmarsi. Quarto testo si chiama Auto da sé, ed è invece un testo che riguarda una madre e un figlio, una piccola variazione sul tema della coppia e un gioco drammaturgico di Tennessee Williams sulla repressione dei sentimenti e soprattutto delle pulsioni sessuali. Ci troviamo nel sud degli Stati Uniti, ci troviamo in un quartiere a luci rosse dove però vive questa madre con il figlio ancora quarantenne che vive in casa e che cerca di tenere protetto un po' da tutto, solo che questo figlio ha trovato, che verrà a scoprire nel corso di questo piccolo thriller, un elemento, una lettera, una fotografia che lo ha totalmente turbato e che porta a galla una serie di pulsioni sessuali che credeva di aver represso in questa atmosfera pesantemente invece religiosa, pesantemente moralistica. L'ultimo, che è l'atto unico che dà il titolo anche allo spettacolo, Parlami come la pioggia, è invece qualcosa che va un po' oltre tutte queste coppie. Sono di nuovo una coppia di innamorati. Tennessee Williams scrive nella didascalia iniziale che sono come due bambini in un paese affamato e raccomanda che non deve più esserci il ripetersi delle emozioni, del rimorso, della rabbia, ma è come se avessero mai attraversato queste emozioni, perché quella scena si è ripetuta tante, tante volte. E in effetti sono solo lui e lei in una stanza, non sappiamo nulla di loro. Lui si confessa a lei con uno struggente monologo in cui racconta di questa notte che ha trascorso in giro per la città, ubriaco, malmenato, non si capisce bene, e lei, che a sua volta finalmente rompe un lunghissimo silenzio, gli parla come la pioggia e gli racconta però quello che è un sogno di libertà, di andarsene via da quella realtà che la soffoca, di trovare una sua realizzazione lontana però, in una solitudine che quasi diventa poi una volersi avvicinare alla morte.
Allora, grazie, insomma, il racconto è stato estremamente eloquente. Come avete lavorato? Uno spazio centrale ingombro, no, di oggetti che vengono continuamente spostati, rimossi e a un certo punto trovano una loro definizione, in qualche modo vengono spostati alla periferia per lasciare, no, per delimitare.
Sì, abbiamo lavorato con uno spazio sui quattro lati, con il pubblico veramente a stretto contatto con gli attori, perché ci sembrava giusto che fosse anche un modo di attraversare insieme queste, di essere un po' trasparente nei confronti di queste relazioni. È uno spazio che parte ingombro di oggetti che sono tutti ricordi, molti sono degli oggetti connessi ai testi, molti invece non c'entrano assolutamente nulla e provengono da altre vite, altre solitudini che sono raccolte in questo spazio scenico. Questo caos va via via modificandosi di testo in testo, da vita a due stanze separate, da vita a una barricata, da vita a un grande muro, e nel finale viene ricomposto sotto forma di museo, che sarà poi invece anche visitabile dal pubblico dopo lo spettacolo, una sorta di museo delle solitudini, dove tutti questi ricordi assumono in qualche modo un piccolo valore di apertura, dove ognuno di noi può vederci qualcosa anche dei propri ricordi o dei propri sentimenti.
Sì, questo è molto vero, credo che sia una sensazione che quasi tutto il pubblico prova vedendo questo spettacolo, che, ripeto, rappresenta un vero tour de force per gli interpreti, perché sono sempre esposti, insomma, in uno spazio che non ha quinte, no? Cioè, che quindi è...
Sì, e dove sono loro stessi, è come accennare a trasformare lo spazio in continuazione, tra l'altro, sì.
Ecco, questa cosa in qualche modo aumenta il legame con il pubblico, che piano piano si forma, insomma, mentre si attraversano i cinque momenti, i cinque testi, i cinque atti unici, e in qualche modo queste figure sembrano avere delle cose in comune, quella sofferenza, insomma, che di sottecchi o in modo più evidente viene espressa e che è sempre presente, insomma, nei testi di Tennessee Williams, la difficoltà, no, di parlarsi, di comunicare, di capirsi, è qualcosa di cui non poteva fare a meno. Quindi è chiaro che è uno spettacolo che parla e comunica moltissimo anche a chi lo guarda. Infatti ha giustamente avuto molto successo già dalla sua prima settimana, ne fa un'altra fino al 5 di novembre al Teatro Franco Parenti. Parlami come la pioggia, appunto, di Tennessee Williams. Andrea Piazza, grazie di essere stato con noi e complimenti.
Grazie, grazie davvero, buona continuazione.
A risentirci, ciao. E noi siamo arrivati alla fine del suggeritore Night Live di quest'oggi. Mettiamo la nostra sigla come al solito. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 21, sempre in diretta da Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, adesso continua la notte di Radio Popolare con tutte le nostre trasmissioni della sera. A risentirci lunedì prossimo alle 21. Ciao ciao.